Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno amici di Radio Imago. Emanuela vi parla dalla sua finestra. Artemisia, viaggio al centro del colore. Voglio ringraziare quelli che hanno scritto e che hanno lasciato una traccia nella casella di posta e vorrei anche segnalare una mostra che è stata inaugurata qualche giorno fa. La mostra si intitola, indovinate un po', Artemisia ed è un'esposizione di quadri a olio, di oli su carta, di acquarelli e anche di sculture. Si tiene presso la sede della Fabriano a Milano, in via Verri al numero 2. L'esposizione resterà aperta fino al giorno 23 marzo con orario dalle 9 alle 19 tutti i giorni salvo la domenica. Gli autori sono 5 pittrici e di loro vi parlerò in una prossima trasmissione. L'ingresso naturalmente è libero. Per una settimana non ci siamo sentiti perché ero fuori sede, sono stata in una città bellissima che ho già visitato altre volte, ma ogni volta mi ruba il cuore. È Barcellona. E così ho pensato di dedicare la trasmissione di oggi a questa città che ho visto nei suoi particolari perché ci sono stata con i miei studenti. Ho visitato le sue chiese, ho passeggiato per le sue strade e mentre ne assaporavo i contorni, i sapori e anche l'atmosfera, pensavo a voi, agli amici misteriosi, ai navigatori che si collegano con Radio Imago e ci ascoltano, e pensavo a quello che vi avrei raccontato. Mi avrebbe fatto piacere magari potervi parlare direttamente, però non sono stata in grado di farlo perché non avevo un dispositivo adatto in quel momento. Così ho memorizzato le emozioni e le impressioni che le cose che ho visto mi hanno lasciato e ho pensato di raccontarvele al mio ritorno. Vi ricordo che potete scrivere alla casella di posta artemisia@radioimago.net. Adesso ascoltiamo un momento di musica insieme e poi vi accompagnerò in questo breve viaggio, questa breve piccola corsa attraverso le piazze, le strade, i musei e i luoghi affascinanti di Barcellona.
When you say the things you say, you gotta mean it. And when you do the things you do, it's gotta come from the heart.
La prima cosa che viene in mente parlando di Barcellona è Gaudí. Gaudí è un architetto del periodo modernista che però si è distaccato dal pensiero modernista comune. È un fenomeno unico nel suo genere e comunque non è l'unico architetto che ha caratterizzato Barcellona e che gli ha dato quel volto così particolare. Mi viene in mente un angolino che si chiama la Manzana della Discordia. Le manzane sono delle case degli isolati in realtà, formati da quadrati con un buco al centro, e in questo buco si trovano di solito dei giardini, dei cortili, degli angoli assolutamente imprevedibili. Queste manzane sono dei quadrati perfetti, tutti allineati, e all'incrocio tra essi si trovano delle piazzette ottagonali. Si estendono all'infinito per tutto l'arco della città, e la Manzana della Discordia è così chiamata perché in un angolo solo, in questo tratto del Paseo de Gracia, si trovano tre degli edifici più innovativi e più straordinari che tre differenti architetti hanno prodotto. Questi architetti erano Gaudí, che è più famoso probabilmente, Cadafalque e l'architetto Montaner. Gli edifici che si trovano in questa zona sono particolarissimi. Per esempio, Gaudí ha voluto ricreare una casa che ha quasi la forma di un drago, è Casa Batlló. Questa casa è fuori dal comune. Ogni linea che la compone è una linea curva, eccentrica, imprevedibile. Il tetto è a forma di dorso di drago, ma ricorda soltanto queste forme, non le evoca in modo figurativo. La cosa straordinaria è che ogni singolo pezzettino di questa casa è stato pensato, disegnato, costruito con le mani di Gaudí. Lui seguiva i lavori nei minimi dettagli. I suoi obiettivi erano la luce e l'aria, che doveva circolare e arrivare in ogni angolo di questa casa. Per fare questo, per creare questa magia che non ha un solo angolo retto, ha utilizzato tutte le abilità tecniche e pratiche che derivano dalla sapienza artigiana. La sua infanzia si è svolta in un paesino, alla luce di esperienze artigianali che gli derivavano dai lavori che venivano fatti nella sua famiglia, quindi lavoro di falegname ma anche di fabbro. Hanno creato in Antoni Gaudí il desiderio da adulto di utilizzare queste abilità artigiane per creare delle cose assolutamente mai viste. Quindi lui non si può dire che sia un architetto in senso classico, perché non progettava nei minimi particolari, il progetto c'era solo nella sua testa e lui doveva seguire ogni minima fase della realizzazione. L'architettura modernista si sviluppa in un momento in cui c'è un fiorire economico, la borghesia diventa ricca borghesia, la produzione industriale arricchisce alcune famiglie che hanno bisogno di una vetrina, hanno bisogno di mostrarsi e di nobilitare la posizione che hanno raggiunto dal punto di vista economico, anche dal punto di vista culturale. Per fare questo ingaggeranno degli architetti che dovranno costruire delle case che serviranno a far capire, a far sapere, a esporre al popolo barcellonese quello che questa generazione di imprenditori è stata capace di fare. Dicevamo, assomiglia un po' a un drago. E come fa a essere così simile al squame di un drago? Il tetto è tutto sagomato e rivestito interamente di mattonelle di vari colori, tra il verde, l'arancio e l'azzurro, e hanno delle forme eccentriche, non regolari. I comignoli poi si ergono con delle forme fantastiche, assomigliano a meringhe oppure a elmi, armature. Ricordano forme antiche e non sono riconducibili a niente di già visto. Tutta la facciata è ricoperta di elementi decorativi, un po' dipinti e un po' attaccati, con particolari in ceramica, ci sono dei dischi. I balconi sono straordinariamente inconsueti, hanno una forma che ricorda le maschere. Qualcuno ha voluto riconoscere degli occhi un po' malevoli. I balconi sono mossi fino in ferro e ogni particolare, dalle maniglie al corrimano delle scale, sono stati pensati per una funzionalità che fosse impeccabile ed ergonomica, quindi assolutamente a misura d'uomo, ma nello stesso tempo che fosse decorativa, non permettesse il passaggio sempre della luce e il passaggio dell'aria. Per questo ci sono delle trovate, ad esempio le finestre della sala principale di questa casa si alzano in verticale come un sipario. Nella parte inferiore ci sono delle feritoie in legno che ruotano per permettere l'accesso dell'aria. In qualunque stanza, anche la più recondita e nascosta, entra la luce naturale attraverso aperture e feritoie. C'è un cavedio perché è tutto rivestito in mattonelle azzurre che hanno una intensità cromatica inversamente proporzionale alla quantità di luce. Cosa significa questo? Vuol dire che nella parte alta, il palazzo è alto 5 piani, Nella parte alta il colore delle mattonelle è molto più intenso e via via che si scende diventa più pallido, perché dove c'è meno luce il colore ha un'intensità minore. L'effetto che si ha guardando questo caveglio dal basso è di una assoluta omogeneità cromatica, quindi è data proprio dalla compensazione. Un altro dettaglio che mi ha colpito moltissimo sono le maniglie delle porte, che sono una trovata fantastica. Immaginate, le ha trovato questa forma schiacciando nella mano dell'argilla morbida. Questa argilla morbida ha prodotto la forma in negativo della mano chiusa. Quindi cosa c'è di più facile da toccare e da trovare comodo per l'apertura senza forzare? Assolutamente sulla forma anatomica. Forse molti architetti e designer moderni dovrebbero partire dalle pensate che ha avuto Antoni Gaudì e partire da lì, dal bisogno reale che l'uomo ha nel muoversi nella sua casa, per trovare le forme che più gli si adattano. Sempre Emanuela su Radio Imago vi sta raccontando qualcosa di Barcellona. Abbiamo parlato un pochino di Antoni Gaudí, il genio architettonico più celebrato, però parliamo un pochino anche di Cada Falch, che proprio sul Passeo de Gracia ha costruito una casa che è chiamata Casa Amatler. Questo edificio, che è proprio accanto alla Casa Batlló, viene costruita dall'architetto Cadafalque per il padrone di una fabbrica di cioccolato. L'architetto qui vuole sperimentare vari stili. C'è un tetto fatto a gradoni secondo lo stile fiammingo, una facciata affrescata in tinte crema e pesca che sembra un dolce, a balconi in ferro battuto e piastrellature ispirate al Moudajar dell'ingresso. All'interno ci sono soffitti con travi a vista e anche qui la luce la fa da padrone. Vi sono vetrate Art Nouveau, perché qui si riesce a coniugare un compendio di stili differenti, che sono l'eredità, per esempio, della dominazione araba, che c'è stata per varie centinaia d'anni e che ha lasciato comunque una traccia nel decorativismo floreale che ritroviamo in moltissimi di questi lavori di architetti modernisti. Un altro soggetto che viene molto riprodotto, per esempio, in questa casa è San Giorgio e il Drago. È una raffigurazione che si trova in paralumi in vetro colorato, ma è un soggetto che troviamo in molti altri angoli di Barcellona. Per esempio alla Finca Güell c'è un drago fantastico in ferro battuto, bellissimo. Il tema di San Giorgio del Drago viene interpretato anche in Casa Batlló, abbiamo detto, con il drago che si trova sul tetto. La festa di San Giorgio, che si celebra il 23 aprile, viene anche celebrata con dei carri in cui molto spesso ci sono dei draghi. Sempre sull'angolo della Manzana della Discordia si può vedere un altro edificio, che è Casa Montaner. È un edificio molto particolare che si riconosce perché sul tetto ha un intrico di fili metallici, una specie di gomitolo, perché questa casa è stata dedicata alla Fondazione Tapie. In origine questo palazzo ospitava una casa editrice e i suoi alti soffitti, gli ampi spazi, creano un'atmosfera che un tempo era industriale e costruisce lo scenario ideale per l'opera astratta e avanguardista di Anthony Tapie. Lo stesso artista fu lui che scelse questa sede per la propria fondazione. Lo spazio principale è dedicato a mostre temporanee d'arte internazionale, mentre i suoi lavori sono esposti nella vecchia tipografia. A lato, dietro una bellissima vetrata, si può osservare una raccolta di libri d'arte. È una biblioteca privata, ma nell'ingresso è aperto anche un piccolo negozio di libri d'arte.
Thank you.
Cari amici di Radio Imago, potrei parlarvi ancora per ore di Antoni Gaudí, perché il numero di opere che ha prodotto a Barcellona è davvero elevato. Ve li cito solamente perché poi voglio lasciarvi il gusto e il piacere di andare a scoprire di persona. Abbiamo la Casa Milano, nota come la Pedrera, tutta ondulata, bellissima, nelle cui soffitte, che hanno la sagoma della parabola rovesciata, c'è un'atmosfera da grotta medievale, bellissima. Potrei parlarvi della Sagrada Famiglia, la grande opera incompiuta, il grande sogno della cattedrale di tutti gli spagnoli che aveva in mente di creare Gaudí e che ha rubato i suoi ultimi anni di vita. Potrei parlarvi del Parco Güell, che è una passeggiata bellissima da fare in una giornata di sole, per scoprire come il grande sognatore aveva voluto immaginare una città ideale e di questa aveva costruito gli spazi comuni. Ci sono terrazze, gallerie con colonne meravigliose che sembrano create dalla natura e in realtà sono tutte realizzate dalla mano del grande architetto. Se avete l'opportunità di farlo, visitateli, anche se c'è una piccola camminata da fare, perché lo sforzo merita, dal momento che dalla cima di questo parco si gode una vista stupenda di Barcellona, che ha questa commistione tra antico, moderno, modernissimo, all'avanguardia dal punto di vista delle trovate architettoniche e ingegneristiche, e la mescolanza dell'antichità architettonica gotica. Per esempio, nel Barrio Gotico abbiamo le suggestioni delle antiche cattedrali con vetrate, per esempio la cattedrale visitata al mattino, se la giornata è soleggiata, regala la suggestione di colori proiettati attraverso le vetrate sui muri grigi dell'interno, di viola, verdi, azzurri, gialli, che si spostano sulle cordonature grigie dei pilastri. E poi il Barrio Gotico col suo intrico di viettine, tutte conservate bene, con i mattoncini in cotto, le arcate, i portali, i picchiotti in ferro, e in qualche misura si sente battere il cuore autentico della Barcellona di oggi. Nel Barrio Gotico ci sono negozietti, ci sono spazi che sono chiaramente turistici, ma c'è anche il rispetto e la voglia di conservare quello che faceva parte del passato. In questa zona troviamo anche il Museo Picasso. Picasso, per il quale la città di Barcellona ha costituito un museo che si snoda in tre palazzi medievali collegati fra di loro. Già solo l'edificio merita la visita, ma poi dentro troverete migliaia di opere di questo autore che vengono esposte a rotazione in gruppi di 500, in modo tale che anche visite successive regalino sempre qualche sorpresa. non si può parlare di Barcellona e non parlare delle tapas. Ho questa abitudine di raccontare qualcosa di gastronomico in tutte le puntate e anche qui un pretesto lo si trova. Le tapas sono delle mini porzioni di pietanze esposte al banco in molti ristoranti, che ormai sono diventate una specialità. In genere vengono servite insieme a salatini e possono consistere anche solo di un piatto di formaggi e di qualche fetta di salame. Il termine tapa in spagnolo significa tappo e deriva dall'usanza dei baristi di servire i bicchieri coperti da piattini con noccioline o olive. In genere le semplici tapas erano gratuite, ma sono diventate di moda e si sono via via arricchite di varianti e quindi sono diventate una tradizione gastronomica e dei piatti che si pagano regolarmente. Si possono scegliere funghi fritti all'aglio, crocchette di pesce, pollo, cozze in umido con pomodorini a dadini, piccole patate saltate con chili. I bar specializzati espongono a volte fino a 30 varietà di tapas, tra cui alcune specialità tipiche catalane. C'è da dire che Barcellona non è semplicemente una città spagnola, è la capitale della Catalogna. La Catalogna ha una sua autonomia e una sua lingua, il catalano, che è diverso dallo spagnolo, e hanno un grande orgoglio nazionale, per così dire. Tornando ai cibi, stavamo dicendo, una specialità catalana sono le sepioline intere, il pulpo, le caracoles, cioè lumache in salsa piccante, gli habas con jamoni, grossi fagioli con prosciutto, e se volete una porzione maxi bisogna chiedere una ration, altrimenti si può girare per i bar facendo degli assaggini. Un posto che non bisogna mancare è Els Quatre Gats, i quattro gatti. È una tappa obbligata nei dintorni sempre del barrio gotico, quindi nella zona antica. È un caffè ormai leggendario, il Quatre Gats, in Carré Monzio 3. Il locale venne aperto da un gruppo di artisti modernisti nel 1897, quando la città fioriva, come abbiamo detto prima. L'interno fu la prima commissione ricevuta da Puig Cadafalch, che creò un ampio spazio molto accogliente con pareti piastrellate e gallerie in legno, e ancora adesso si possono osservare i particolari decorativi, che sono moltissimi, coloratissimi. Le stesse sagome delle porte sono molto particolari. Questo caffè divenne ben presto il luogo di ritrovo della comunità artistica di Barcellona e fu frequentato soprattutto da Picasso, che espose qui per la prima volta nel 1901. Tuttora è un locale molto animato, molto frequentato. I Quatre Gats è il posto ideale per ristorarsi dopo una passeggiata nel barrio gotico. Alle sue pareti si possono vedere molte foto che ritraggono Picasso e altri artisti contemporanei. Molti dei disegni appesi alle pareti sono suoi, o meglio, credo che siano delle riproduzioni. Vi è anche un autoritratto di Ramon Casa su un tandem in compagnia di Pere Romeu.
De mim que só sei te amar. know how to do. One is to dream, two is loving.
Cari internauti, sempre Emanuela da Artemisia, viaggio al centro del colore, vi sta parlando di Barcellona e delle molte suggestioni che si hanno passeggiando per questa città. Chi c'è stato sicuramente sa di cosa parlo, chi non c'è stato invece avrà forse voglia di provare ad andarci. Una strada importante è la Rambla, o meglio le Ramblas, perché ce ne sono diverse. La Rambla è un grande passeggio, un grandissimo marciapiede che sta al centro della strada, che permette di camminare a lungo osservando i particolari architettonici delle case intorno, che sono una parata di scoperte e di trovate, alcune antiche, alcune meno, molte liberty, moltissime decorate, molte sono fantasiose, alcune sono povere, altre invece sono molto più ricche. Ma non avrete motivi per annoiarvi, è sufficiente camminare col naso all'insù per godere di uno spettacolo continuo. Sulle Ramblas, specialmente la Rambla dei Capucini, al mattino si vedono bancarelle di uccellini, di fiori, si vedono saltimbanchi, si vedono giocolieri e si incontra un sacco di gente allegra e variopinta che ha voglia di godersi la strada, di godersi lo spazio urbano. Questo è un piacere che si può esercitare solo in città che te lo permettono, che hanno gli spazi dove i veicoli, le macchine non contendono lo spazio alle persone che vogliono camminare o andare in bicicletta. C'è una Rambla più recente, che è quella del Mar, cosiddetta, che collega la Plaza Colón con il Mare Magnum. Mare Magnum è una costruzione nuovissima che è stata fatta negli ultimi decenni e che comprende un gigantesco centro commerciale, una grandissima sala di proiezioni in cui si può assistere a un film su schermi a 180 gradi. È possibile visitare anche un acquario che pare sia il più importante d'Europa. C'è un tunnel di 80 metri che attraversa la vasca degli squali ed è possibile in questo tunnel passare a una distanza estremamente ravvicinata da questi animali e osservarli nel loro ambiente naturale, perché queste vasche sono state costruite con molta cura e attenzione per riprodurre il fondale marino. Un altro spettacolo che si può godere da questo punto, da questo Mare Magnum, è il mare intorno, con le sue barche, con le sue luci e con le suggestioni notturne della città illuminata. Barcellona offre delle sorprese perché molti architetti hanno lavorato specialmente a partire dal 1992, quando con le Olimpiadi la città ha avuto un grandissimo influsso e uno slancio di crescita architettonico, e ha avuto, grazie a questa occasione, la possibilità di qualificare delle zone che erano abbastanza degradate.
light if the streets would just die. I've been here waiting for less than a year, for more than a while. How well I remember. It's always a theme park, tall tales and truth, a time built of ribbons and little girl dreams, tattered and strewn. Is on, the keeper's not in. We'd light up the ocean and never escape the things that we've seen. I've got one photo that's keeping me fond of who you might be. It's your sunny ocean, like someone I've known much better than me.
Ci sono diversi musei, anche particolari, che non si trovano in altre città. Posso citarvi il Museo Textile di Indumentaria, che ha sede in un antico palazzo e proprio di fronte al Museo Picasso. È appartenuto al Marchese di Lyon. E secondo il modello delle dimore nobiliari gotiche, l'edificio presenta un cortile interno e una scalinata esterna in pietra. Nelle sale che circondano il cortile c'è una ricchissima collezione di tessuti che vanno dal IV secolo ai giorni nostri: pizzi, arazzi, abiti, accessori, ventagli e decorazioni per capelli. Vi è anche un settore dedicato agli utensili dell'industria tessile catalana e un'esposizione di alcuni affermati stilisti, tra cui Balenciaga e Pedro Rodriguez. Pericolosi invece segnalo il Museo della Cioccolata, che presenta vari tipi di cioccolata, nonché una storia, un percorso storico che consente di capire da dove è arrivato perché proprio dalla Spagna la cioccolata è entrata in tutta Europa e si è fatta conoscere e apprezzare, grazie soprattutto all'infanta di Spagna che è andata sposa a Luigi XIV, il Re Sole. Attraverso di lei, infatti, la Francia ha conosciuto la cioccolata. In questo museo si trovano anche delle vere e proprie sculture in cioccolate di diversi tipi, riproduzioni di opere d'arte e anche creazioni assolutamente originali. Per gli estimatori del cibo, non soltanto per mangiarlo, ma anche per vederlo, per osservarlo, c'è un posto che è denominato la Boccheria e che era l'antico macello. Si trova sempre sulla Rambla de Capucin, all'altezza di Plaza del Pi. Questo mercato straordinario è aperto tutti i giorni, tranne la domenica, e vi sono dei banchi alimentari che vanno dalle verdure al pesce, alla frutta secca, dove il cibo è organizzato e esposto con un gusto molto decorativo, dove c'è, si vede, si nota il piacere di esporre per appagare prima di tutto l'occhio. È una festa per gli occhi anche soltanto il passeggio in questo mercato coperto. Sul fondo di questo mercato è possibile mangiare a un bancone cibi espressi, cucinati al momento, verdure alla griglia, pesce saltato, ed è un modo economico per interrompere la passeggiata per Barcellona e saziare lo stomaco. Adesso ascoltiamo un po' di musica insieme e poi tornate qui, perché vi voglio raccontare ancora di un paio di edifici che mi hanno colpito moltissimo, e questa volta si tratta di architettura moderna.
sea. Come feel the warm of the breeze. La Costa.
Emanuela sempre su Radio Imago. Mi rendo conto che oggi è stata una vera e propria galoppata, forse perché Barcellona non può essere condensata in poche frasi. Ci sarebbero molte cose che vorrei raccontarvi, ma soprattutto molte immagini che vorrei riuscire a trasmettere attraverso le mie parole. Quindi cerco di stringare al massimo per raccontarvi di due edifici che ho visto che mi hanno colpito moltissimo. Come dicevo prima, Barcellona ha subito un grande sviluppo architettonico negli ultimi decenni e è stata trasformata letteralmente dai giovani architetti con le loro creazioni in questa città. Mi viene in mente la Torre Agbar, che si vede da tutti i punti della città e di notte splende con una luce azzurrata, essendo creata prevalentemente in vetro. È una torre altissima, ellittica, con l'estremità superiore curva e arrotondata, azzurra con delle venature rossastre sulla base. Purtroppo non l'ho vista da vicino, ho visto soltanto delle riproduzioni e da lontano vi assicuro che nella notte spiccava notevolmente. Il secondo edificio che ho visitato, e questa volta l'ho visto bene anche dall'interno, è il Museo dell'Arte Contemporanea. Si tratta di un avveniristico edificio che crea un netto contrasto con la vivace Plaza des Angels ai margini del Barixines, in una cornice di imponenti muri bianchi, pavimenti lucidi e neri, vetro, granito. Trovano posto oltre 1000 opere di Calder, Miró, Klee e molti altri artisti, con la luce del sole che filtra dalle tendine. L'autore del progetto è un architetto americano che si chiama Richard Meyer e lui stesso l'ha denominata la cattedrale del nostro tempo. L'edificio si sviluppa su tre livelli, dal più alto dei quali si gode la veduta dei tetti della città vecchia. È tutto bianco, costruito con pareti che si tagliano sempre ad angolo retto, con feritoi e tagli in tutte le direzioni. La luce piove da tutte le parti, rasenta questi muri, rimbalza e crea un'atmosfera luminosa, aperta e molto suggestiva. Qualsiasi opera esposta in uno spazio di questo tipo appare isolata dal mondo e messa in risalto. Un particolare che si può sottolineare è che tutte le finestre e le pareti sono costruite secondo i principi delle regole auree. Quante cose vorrei dirvi, vorrei parlarvi anche di Picasso, ma vedo che oggi il tempo è tiranno e si è esaurito molto in fretta. Allora rimandiamo la chiacchierata su Picasso a Barcellona ad un'altra occasione. Per oggi Emanuela vi saluta, abbraccia tutti e vi invita a scrivere. Vi ricordo che l'indirizzo è artemisia@radioimago.net. Un saluto affettuoso a tutti e alla prossima puntata.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Imago! Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.